escludo che questo comporterà degli incrementi di costo e quindi della tariffa. Sembra che da una prima ricognizione fatta a livello dei comuni, ci dice il nostro ufficio che noi stiamo insieme al circa il 99% dei comuni d'Italia, forse quelli del sud stanno un po' peggio di noi, cioè in tema di gestione di questo servizio, noi tutto sommato siamo allineati con gli altri comuni, del nord. Manca poco a raggiungere il primo livello di qualità del servizio. Non devo dire altro, basta, grazie. Ho finito.
Grazie. Segni il microfono, per favore. Grazie. È aperta la discussione, ovviamente con ampia facoltà di fare anche più interventi, visto i tanti argomenti, o di porre anche solo delle domande. Vero è che in commissione sono già stati anche approfonditi, però, e che sono argomenti tecnici. Però. Come preferisci? Cioè, in realtà avreste diritto in tutti a 1, 2, 3, 4, 5 interventi a testa se volete, però ovviamente per i singoli argomenti. Adesso va bene velocizzare dove si può, però in realtà ogni delibera ha la sua discussione, la sua possibilità di intervento, quindi puoi scegliere tu, Fulvio, se... Bene, non ci sono interventi. Prego, Paladini.
Allora, sì, sono tutti punti piuttosto tecnici e che probabilmente con una certa fatica, ecco, stimolano una retorica, ecco, di tipo più politico. Devo dire che, vabbè, i passaggi in commissione economica in questo caso sono stati effettivamente utili perché alcune cose così che lette sulla carta sembravano davvero difficili da avvicinare. Devo dire che grazie, insomma, al dottor Spadaro sono diventate, diciamo, abbastanza intuitive, insomma, comunque accessibili. Su almeno un paio di questi punti ci sono in realtà dietro delle considerazioni che forse merita di essere così, di essere portate alla luce. In particolare quello sulla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, mi sono chiesto innanzitutto da che parte sia venuto, nel senso che è un intervento che trae origine dalla legge del luglio, la legge 108 del luglio del 2021, che è stato uno di quei passaggi che fanno parte del Piano Nazionale di Resilienza, no? Allora dico, a che titolo in qualche modo questo atto che ha costretto i comuni a modificare l'approccio alle richieste dei cittadini avessero a che fare, ecco, col piano nazionale. E in questo caso l'aggancio evidentemente sta in quella filosofia di snellimento delle procedure, di accelerazione, che pure viene ritenuta essere uno dei fattori di cui il nostro paese ha bisogno per quello sviluppo anche di tipo sociale che il piano nazionale in qualche modo indica. E forse a noi è sfuggito perché normalmente non seguiamo queste cose, però è facile trovare sul sito dell'ANCI che questo intervento di legge in realtà ha creato parecchio dibattito fra gli addetti ai lavori, ci sono stati diversi interventi, addirittura in sede di ANCI Lombardia ho visto che hanno raccolto spunti per proporre al governo tutta una serie di correzioni e quant'altro, perché in fin dei conti, stringi stringi, il problema è che al di là forse di alcune imprecisioni nel dettaglio degli aspetti tecnici, c'è comunque un problema di minor gettito per i comuni. Da quello che è stato detto in commissione, molto poco nel nostro caso, però come è stato evidenziato, in alcuni comuni è già più significativo. D'altro canto, però, questo avviene perché il nuovo assetto rende, diciamo, è una buona notizia per direi anche i cesanesi che si trovano nella condizione di voler trasformare il diritto di superficie in diritto di proprietà e di voler anche liberare il proprio appartamento dai vincoli di commerciabilità e quant'altro. Quindi direi che questo passaggio che andiamo a votare, è vero che noi come Consiglio non è che abbiamo troppo da fare, nel senso che accogliamo quella che è un'indicazione di legge e forse, se non ho capito male, l'unica cosa su cui potremmo valutare se metterla o non metterla è la facoltà di dilazione, no? Che in sostanza è la facoltà che è data ai consigli di prevedere o non prevedere questa cosa a condizione di prevedere poi la garanzia fiduciaria. Però sta di fatto che, visto dal lato dei cittadini che comunque qui rappresentiamo, il fatto di favorire questa trasformazione da questo tipo di accesso alla casa ad un accesso, diciamo, ad una piena proprietà è comunque una buona notizia, perché di fatto il costo sarà più basso e soprattutto è una buona notizia perché si supera quell'impasse di questi mesi in cui l'amministrazione aveva dovuto in qualche modo bloccare, aspettare un attimino lo sviluppo degli eventi. Il valore che ci sta dietro, che io vedo, è questo. Cioè, in questo caso è una misura che va nel senso di favorire quel target di persone, e quindi il valore sociale è questo, che accedono alla proprietà della casa attraverso i meccanismi dell'edilizia convenzionata. Quindi un target, diciamo, di popolazione non con particolari risorse economiche, ma che pure in questo modo, con questo, diciamo, tipo di iniziativa, si avvicina a comprarsi una casa. E io penso che dal punto di vista sociale questo sia un valore che dobbiamo tenere in evidenza. Quindi è una, al di là del fatto che per noi è un passaggio in qualche modo obbligato, e però va comunque in una direzione che io penso ci sia bisogno. Cioè, la casa è sempre un grande problema per le famiglie, per i giovani e quant'altro. E l'andare a in qualche modo favorire, rilanciare questo piccolo target, piccolo ma non poi tanto, cioè di persone che difficilmente si avvicinano all'acquisto della casa se non attraverso misure agevolative, io penso che sia fra le tanti obiettivi possibili sicuramente da appoggiare. Poi è vero, si apre dall'altra parte magari per alcuni comuni un problema di gettito, però per quanto mi riguarda vorrà dire che si troveranno queste risorse in altro modo. Adesso non sto a tirare in ballo il discorso degli estimi catastali, perché sennò si aprirebbe un così, però voglio dire, a parità di gettito complessivo, se possiamo dare una mano a chi accede alla proprietà attraverso l'edilizia sociale, e in questo caso una mano gli si dà, io penso che sia una cosa positiva. E l'altro punto che ha un certo peso e lo acquisterà forse strada facendo, come ha evidenziato molto bene l'assessore Russino, è invece il provvedimento che riguarda l'adozione, ecco, il nostro posizionamento, come tutti i comuni, in quello schema che avete visto nella documentazione che riguarda la qualità del servizio di spazzatura, di raccolta dei rifiuti, di spazzatura delle strade. Io penso che anche in questo caso, il problema è che i tempi sono stati molto corti, nel senso che ci si deve adeguare entro il 31 marzo ad un intervento dell'autorità che è del 18 gennaio. Un intervento che mette i comuni nella condizione di darsi un programma impegnativo di percorso da fare nel triennio, mi pare, a partire dal 1 gennaio dell'anno prossimo. Che mette quindi i comuni in condizione di dover chiarirsi rispetto ai mutamenti che devono fare nell'organizzazione anche del lavoro, del servizio, e come ha detto l'assessore, la scelta è stata fatta è quella di posizionare il comune di Cernoboscone su quell'obiettivo che appartiene al primo dei quadranti dello schema. Obiettivo che potrebbe sembrare non elevatissimo, ma che in concreto è comunque impegnativo. Io non penso che molti comuni partiranno da livelli obiettivo più elevati, anche perché, come è stato evidenziato, bisognerà nel tempo capire bene quali sono i costi che questo tipo di diverso approccio comporterà. E io penso che anche in questo caso è un problema di costi-benefici, nel senso che a tutti noi fa piacere sapere che se deve fare un accesso, richiedere un servizio o contestare una bolletta o farsi fare un rimborso, ci sia un meccanismo molto rigoroso di censimento delle richieste, di misurazione dei tempi di risposta, di registrazione della performance, di sportello online o fisico nel caso della sicurezza 24 ore. Cioè, vengono indicati degli obiettivi qualitativi molto elevati, però poi bisogna anche vedere se davvero c'è bisogno di tutto e a quanto ci costa, perché francamente magari per qualcuno può essere più importante che le strade siano effettivamente pulite, e anche magari se il comune non registra esattamente la performance in termini di tempi di risposta, magari se costa troppo può anche essere che non sia la priorità. Ecco, quindi io penso che l'atteggiamento sia corretto, cioè quello di dire: intanto stiamo ora sotto bando, no? Cioè siamo nella fase di proroga del servizio, per cui c'è di mezzo anche il nuovo gestore, o comunque il gestore che si aggiudicherà, e quindi bisognerà capire anche con lui quale tipo di livello si può mettere. Bisognerà capire meglio i costi del percorso da fare, e quindi bisognerà capire se ne vale la pena, ecco, quindi quanto di miglioramento per quanto di maggior costo. Quindi direi bene, anche in questo caso si recepisce un metodo, ecco, più che altro si recepisce un metodo che obbliga ad una programmazione, obbliga comunque a fare maggiore chiarezza sulla qualità e sullo sviluppo che si vuole dare nel tempo alla qualità, quindi penso che sia una cosa positiva. Sugli altri punti non avrei particolari osservazioni, mi sembrano tutte cose abbastanza logiche.
Grazie, se non ci sono altri interventi. Bene, possiamo passare alle votazioni? Ok, aspettiamo un attimo. Cinque votazioni, ovviamente scusate, un attimo. Sì, ovviamente tutte con voto segreto. Prego.
Citazione all'assessore. Condivido pienamente il discorso fatto dal capogruppo Paladini ed effettivamente anch'io mi ritrovo nelle parole che, guardandola dal punto di vista del cittadino, sicuramente insomma ci saranno tante cose che miglioreranno la qualità proprio nell'approccio verso l'ente. Rispetto a quello che dovrebbero essere gli standard che ci chiede ARERA, abbiamo già un'idea, siamo già riusciti a capire anche spannometricamente quanto tempo ci vorrà per cercare di raggiungerne il più possibile?
Ma come scritto nella delibera, cioè il periodo di osservazione è il triennio, no? Dal 1 gennaio 23 al 25. Ora, chiaramente c'è quello che l'amministrazione si porrà come obiettivo è raggiungere quegli elementi, perché poi di fatto rispetto, come diceva prima Fulvio, rispetto al livello qualitativo minimo, lo schema 1, noi ci mancano solo delle piccole cose e ci poniamo come obiettivo nel triennio. Secondo me nell'arco di un anno noi quegli obiettivi ce li abbiamo. Adesso, per quanto riguarda il servizio in sé, c'è la nuova gara e quindi il nuovo gestore si dovrà far carico di quella parte lì. Per quanto riguarda la parte amministrativa, gli uffici si subito cominceranno a lavorare in modo tale che entro il 2023 quegli obiettivi siano raggiunti. Cioè, quello è l'arco temporale, anche se poi l'osservazione sul triennio. Ecco.
Grazie. Allora, dichiaro chiusa la discussione. Allora, le votazioni ovviamente separate e tutte quante hanno l'immediata eseguibilità, quindi sono due votazioni. Pongo in votazione la delibera avente l'oggetto variazione numero 1 al piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare per l'anno 2022. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, sindaco, Marchesini e Molteni. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Tutti i Fratelli d'Italia e Pubblici. Okay. Adesso votiamo... Tutti e tre Fratelli d'Italia più Pulice si sono astenuti. Quindi Raimondo, San Felici, Bianchi e Pulice. Adesso votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come il voto di prima. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Okay. Esattamente come prima. La delibera approvata. Pongo in votazione la delibera avente l'oggetto le procedure di trasformazione delle aree PIP in diritto di superficie. Chi è favorevole? Allora, tutta la maggioranza, il sindaco, Pulice e Marchesini. Chi è contrario?
No, aspetta, Pulice e Marchesini.
Pulice e Marchesini, favorevole. Adesso lo faccio con calma. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Fratelli d'Italia e Molteni. E c'hai i tre consiglieri. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Stessi favorevoli di prima. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Esattamente. Ok. Pongo in votazione la delibera numero 4 avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, il sindaco e Marchesini. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Tutti gli altri. Fratelli d'Italia, Pulice e Molteni. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? La delibera è approvata. Pongo in votazione la delibera avente l'oggetto l'approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 3 del 9 febbraio 2021. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, il sindaco, Molteni e Marchesini. Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti gli altri. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Idem come prima. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Gli stessi. Pongo la delibera approvata. Adesso pongo in votazione la delibera avente ad oggetto l'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune Cesano Boscone per il periodo 2022-2025. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, il sindaco e Marchesini. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Tra i Fratelli d'Italia, Pulice e Molteni. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Come prima. Chi è contrario? Chi si astiene? Stesso risultato dell'altro. La delibera approvata. L'ultima delibera all'ordine del giorno è la revisione del regolamento degli asili nido di Cesano Boscone. Prego, Assessore Rubichi.
Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Allora, come ho già avuto modo di dire durante l'approfondimento che abbiamo fatto in Commissione Sociale, la revisione di questo regolamento in realtà non va a stravolgere molto quelle che sono in questo momento insomma, le regole che determinano il servizio. Siamo però intervenuti su alcuni punti di carattere tecnico-giuridico e lessicale, con una revisione complessiva, visto che ci accingiamo anche a presentare una nuova gara per l'affidamento del servizio, che è in scadenza. Come dicevo, appunto, le revisioni, soprattutto quelle lessicali, sono minime. Avrete sicuramente visto che nel precedente regolamento si faceva per esempio riferimento al tema dell'ambientamento, chiamandolo inserimento in alcuni punti, ambientamento in altri. Oggi abbiamo uniformato chiamandolo col nome scelto dai pedagogisti e con il nome giusto di ambientamento, piuttosto che quando facciamo riferimento al tempo prolungato a cui prima invece ci si riferiva come giochi serali e non con il termine corretto appunto di tempo prolungato. Vi sono poi delle specifiche più precise sull'età dei bambini che prima non erano del tutto chiare, quindi insomma una revisione abbastanza lessicale. Poi ci sono stati degli interventi più tecnici che riguardano la definizione di quelle che sono le figure amministrative. Nel regolamento che era in vigore fino a questa sera era previsto il coordinamento più un coordinamento pedagogico. Oggi, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, ci sarà un coordinamento gestionale e pedagogico più un referente amministrativo. Naturalmente entrambi avranno il compito di interfacciarsi con il comune per quanto riguarda il coordinamento gestionale e pedagogico per la gestione del servizio, e il referente amministrativo naturalmente per gli aspetti più tecnico-organizzativi, nonché la raccolta delle iscrizioni e la formulazione delle graduatorie. Ci sono poi gli aspetti, forse quelli più rilevanti, se così vogliamo dire, di revisione di questo regolamento, che riguardano gli aspetti giuridici. In particolare, dall'entrata in vigore del vecchio regolamento è poi subentrata una nuova DGR, che è la 2929 del 2020, e quindi il nostro nuovo regolamento naturalmente si rifà a questa nuova DGR. Nei punti che riguardano gli standard, in particolare gli articoli 5 sul funzionamento, vedrete c'è una specifica, la nuova DGR 2929 del 2020 in realtà interviene in maniera, possiamo dire, quasi peggiorativa, cioè prevede degli standard minori di quelli che sono in essere in questo momento nel nostro servizio. Noi però, anche attraverso l'approvazione di questo nuovo regolamento, abbiamo deciso in realtà di mantenere gli standard attualmente vigenti nei nostri nidi, e in particolare mi riferisco all'apertura prevista di 47 settimane, che sarebbe in teoria superata dalla nuova DGR entrata in vigore nel 2020, che prevederebbe l'apertura solo di almeno 205 giorni, quindi un periodo inferiore. Sostanzialmente il mese di luglio non sarebbe più previsto dalla nuova DGR. Noi, se appunto guardate all'articolo 5, invece diciamo che il servizio può essere aperto fino a 47 settimane, non meno di 205 giorni, appunto già dettando la linea sul fatto che crediamo che il mese di luglio sia comunque un mese in cui fornire il servizio. Ci sono poi sempre, per quanto riguarda gli standard, dei riferimenti negli articoli 13 e 14, soprattutto per quanto riguarda gli standard del personale. Sempre questa nuova DGR vigente abbassa il rapporto numerico tra educatrici e bambini, che come sapete dovrebbe essere di 1 a 7. Oggi noi, che attualmente è di 1 a 7, noi già diamo un indirizzo dicendo che lo stesso questo criterio attualmente vigente con la nuova DGR potrà essere migliorato sulla base del progetto gestionale affidatario del servizio. Quindi di fatto tracciamo un po' quella che sarà la linea del futuro bando che saremo chiamati a far uscire da qui a breve. C'è poi un cambiamento rispetto agli organismi di partecipazione. Nello specifico si fa riferimento a questo nell'articolo 17 successivi. Era previsto nel regolamento in vigore fino a questa sera che ci fosse un comitato di partecipazione, un organismo di partecipazione piuttosto corposo, più nella sua modalità di elezione che non poi nei suoi compiti, che di fatto rimangono identici anche in questa nuova versione, però abbiamo pensato di renderla più snella, perché poi in questi anni ci siamo resi conto che in realtà era anche una difficoltà da parte proprio dei genitori stessi partecipare nelle modalità che avevamo inizialmente previsto, e quindi siamo andati semplicemente a snellire le modalità di elezione, prevedendo un'assemblea che legge un'assemblea dei genitori, che ha funzione proprio elettiva solo di questo comitato, che poi nei fatti mantiene però i propri compiti come da regolamento attualmente vigente. Gli altri aspetti più rilevanti riguardano la graduatoria e la nuova formazione della graduatoria, l'articolo 7 e l'allegato 1, dove si entra nello specifico poi del punteggio che viene assegnato, quello che abbiamo rivisto è stata la possibilità che chi si iscrive al nido e sceglie una delle due sedi non venga più escluso qualora il posto all'interno di quella struttura non dovesse essere disponibile, come succedeva in questo momento, ma semplicemente slitti in fondo alla graduatoria e quindi conservi la possibilità, se dovesse liberarsi un posto all'interno del nido prescelto, di accedere a tale servizio. Abbiamo poi previsto uno specifico punteggio per i bambini con disabilità. Nella versione precedente in realtà non era previsto in maniera così chiara, lo abbiamo sottolineato anche con un'attribuzione di punteggio piuttosto alta, e cambia anche un aspetto relativo all'inserimento di eventuali casi segnalati dai servizi sociali. Nel regolamento andiamo a superare era previsto che le segnalazioni dei servizi sociali avessero un punteggio aggiuntivo in graduatoria. Oggi invece noi andiamo a superarlo con l'approvazione di questo nuovo regolamento e prevediamo semplicemente che il servizio possa segnalare due casi che non passano attraverso la graduatoria ma hanno precedenza di inserimento non appena si libera un posto all'interno dei nidi, con un tetto massimo appunto di due, quindi uno per ciascun nido. C'è poi un aspetto molto rilevante su cui che è bene sottolineare stasera, perché è stato anche oggetto di dibattito durante la commissione sociale e in realtà siamo andati a rivederlo e a fare una piccola modifica proprio su proposta della commissione stessa. Noi avevamo previsto all'interno della proposta che vi facevamo di nuovo regolamento che le famiglie che si fossero trovate in una situazione peggiorativa del proprio reddito, quindi avessero avuto una caduta del proprio reddito per ragioni diverse e quindi che avessero la possibilità di accedere alla richiesta dell'ISE corrente, che come sapete per legge è previsto solo in alcuni casi ben specifici, potesse fare richiesta di ISE corrente, presentare l'ISE corrente, quindi chiedere che fosse rivista la propria tariffa per andare a pagare meno il servizio. La proposta della Commissione è stata quella di sostituire la presentazione dell'ISE corrente con semplicemente un riferimento a qualsiasi ISE, quindi all'ISE ordinario. Questo perché naturalmente chi dovesse avere una caduta del proprio reddito non è detto che possa accedere all'ISE corrente, a fare richiesta di ISE corrente, perché l'ISE corrente appunto ci si può accedere solo in alcuni casi ben determinati dalla legge. La proposta della Commissione è stata quella di superare, quindi di allargare le maglie e di andare più incontro alle famiglie, a tutte le famiglie che dovessero vedere una caduta del proprio reddito e quindi un ISE peggiorativo e possano ripresentarlo e vedere la propria retta abbassata. Abbiamo accolto questa proposta, ci è sembrata una proposta ragionevole, visti anche i tempi post-pandemici o speriamo post-pandemici o comunque insomma sappiamo a seguito dell'emergenza sanitaria che sicuramente le famiglie e anche a seguito di quello che sta succedendo nel mondo le famiglie non godono necessariamente di grande salute economica e quindi ci è sembrato giusto intervenire in questo senso. E intervenendo in questo senso abbiamo anche deciso di far entrare in vigore il presente regolamento già da domani, quindi di dare un'immediata esecutività a questo nuovo regolamento che in realtà in origine, cioè secondo la nostra prima proposta, avrebbe dovuto entrare in vigore dal nuovo anno educativo. Questo perché appunto per andare più incontro alle famiglie ci sembrava il caso di anticipare questa cosa. Naturalmente rimane la non retroattività di questa richiesta, quindi se domani una famiglia dovesse arrivare e presentare un nuovo ISE ordinario che è peggiorativo rispetto, che naturalmente prova una situazione peggiorata rispetto alla precedente, avrà una nuova tariffa dal mese successivo in cui presenta nuovo ISE, non ci sarà un rimborso di quelle che sono state le tariffe pagate finora. Io credo di avervi detto tutto, non voglio dilungarmi molto, naturalmente se ci sono domande o se avete bisogno di chiarimenti o di approfondimenti sono a disposizione. E tra l'altro ringrazio, c'è anche qui il dottor Volpato, il direttore del servizio, che eventualmente può rispondere a domande tecniche.
Grazie, è aperta la discussione. Chi vuole intervenire? Girelli, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sfortunatamente non ero presente alla Commissione Sociale, però ho letto i verbali e mi sono confrontata poco fa anche con la nostra assessora Lubichi. Sono molto contenta del lavoro che è stato svolto e dei risultati ottenuti. E dopo 6 anni di concessione siamo qui per i nostri asili nido e con questo nuovo regolamento si è provveduto quindi a una modifica, a un'integrazione integrale dello stesso, che disciplina la frequenza dei nostri piccoli e per un adeguamento normativo necessario, come ha precisato la nostra assessora. Partendo già dalla definizione e dalle finalità, si evince una forma di inclusione tra il servizio e la famiglia, che concorrono entrambi all'educazione, all'accudimento e alla socializzazione dei più piccoli, perché è nei primi anni di vita che si vivono le esperienze che permettono di mettere le basi necessarie per una crescita armonica della persona. I punti che sono rilevanti riguardano quindi la frequenza, intesa anche come tempi di permanenza nell'asilo, e l'apertura del servizio per 47 settimane, migliorativa rispetto allo standard. All'articolo 15 è stato rivisto il profilo del coordinatore gestionale pedagogico, individuando compiti e responsabilità descritti in modo specifico, e ciò avviene anche per la figura del referente amministrativo, con la descrizione delle proprie funzioni e incombenze. L'aspetto normativo viene inoltre arricchito da regole e passaggi per poter svolgere in modo efficace il ruolo del Comitato Asilo Nido. Quest'ultimo organismo è investito di una funzione di garanzia tra l'amministrazione, il concessionario, il personale educativo e ausiliario che operano nei nidi e le famiglie stesse. Quindi sono molte le persone che collaborando permetteranno a questo servizio educativo di essere presente e formativo dei nostri bambini e di aiuto alle famiglie. In questi ultimi 2 anni siamo stati impegnati su diversi fronti. Spero che l'impegno nel recuperare soprattutto la vivacità della socializzazione dei bambini sia uno dei primissimi obiettivi da raggiungere con questo nuovo anche regolamento. Grazie.
Grazie. Altri interventi? Massacra, prego.
Sì, buonasera a tutti. Questo regolamento si inquadra, così dandone una veloce valutazione, all'interno di una riforma del settore iniziata con la concessione del 2016, concessione senza la quale oggi, tenendo quei numeri di allora, avremmo potuto accogliere in realtà solamente 30 bambini, mentre ora siamo in grado di dare una risposta maggiore alle esigenze della cittadinanza, e l'amministrazione rilanciò all'epoca il servizio mantenendo poi anche gli impegni verso il personale dei nidi, verso le educatrici. Ecco, una concessione dunque, scusate, un processo che ha portato un miglioramento del servizio venendo incontro alle esigenze che sono diventate poi sempre più molteplici della cittadinanza. Diciamo che con questo regolamento, insomma, si va ad aggiungere un ulteriore tassello e si va nella direzione di facilitare, razionalizzare, ampliare, ha detto bene la collega Girelli poc'anzi sottolineandone quegli aspetti, il servizio, cercando di andare a coprire anche quelle categorie che magari prima restavano, in precedenza erano in penombra o non erano specificate.
Grazie. Richieste di chiarimenti? Domande? No? Bene. Allora, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione la revisione del regolamento asili nido di Cesano Boscone. Aspetta, no, scusate. Prima Rana. Abbiamo aspettato prima, aspettiamo un attimo, è solo per... a distanza non l'abbiamo ancora, no, dal bagno non... ce l'hai tu? Con calma, eh. Allora, dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione l'ultima delibera che riguarda la revisione del regolamento asili nido di Cesano Boscone. Chi è favorevole? All'unanimità. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Grazie, non ho altri argomenti all'ordine del giorno. Buona serata.